questo posto è un posto particolare, a me piace molto, è come una deviazione rispetto all'itinerario romano, perché con Don Michele, quando ci siamo sentiti mesi fa, abbiamo parlato della creazione, eccetera, e allora abbiamo deciso di inserire un momento che è una riflessione su Genesi, sulla grande questione catechetica che è diversa rispetto a Roma il primo secolo, no? E vi dico alcune cose in più, casomai cominciamo da qui dove sono le piante grasse e poi ci spostiamo da un'altra parte, no? A me piace farvi riflettere, perché voi cominciate a pensarci. Io sono convinto che la fede oggi si perde non sul kerygma, non su Cristo risorto, anche se è esagerato quello che dico, ma si perde sulla creazione. Cioè già il bambino di 6 anni dice, ma questo vengono dall'evoluzione, l'uomo viene dalla scimmia, cioè Dio non ha creato il mondo. L'obiezione che fa il bambino già a 6 anni, cioè non è una cosa che la fa il ragazzo universitario, no? E secondo me, non parlo di voi, ma il livello di catechesi e di annunzio sul tema della creazione è di una bassezza sconcertante. Faccio un esempio su cui poi ci da tempo torneremo, no? La catechista dice, poi c'è il serpente, il bambino fa, chi è il serpente? La catechista risponde, il serpente è il diavolo, e la risposta è giusta, perché l'Apocalisse dice che il serpente è il diavolo, cioè la risposta è vera, non è Agostino, è la Bibbia che dice, e il bambino fa, e chi è il diavolo? Cioè, noi su Genesi 1-3 siamo molto, secondo me, impreparati, no? Per altri aspetti è questa caduta della fede è reale, perché? Perché se Dio non ha creato il mondo, come fa Gesù a essere figlio di Dio? Cioè, solamente se è l'Onnipotente che viene a morire per i peccati ha senso Cristo. Se Dio non è il creatore, è chiaro che Gesù è solo un rabbino, è chiaro che potrebbe aver sposato la Maddalena, cioè solo il rapporto creatore-Cristo, creatore, creazione, creatore-peccato, fa la serietà della fede. Quindi è giusto che se Dio non è il creatore, allora Gesù non è interessante. È un banalissimo predicatore di morale, un banalissimo esagerato, è un bravo predicatore morale, una persona, ma non mi dice niente. Io non mi consegno la mia vita da suora, da prete a uno che è un bravo uomo. Io non do la vita a Socrate, non divento aristotelico e quindi mi consacro all'aristotelismo per tutta la vita. Cioè, che cosa significa questo? No, il problema non è il piccolo, se volete nella catechesi noi abbiamo un'esagerazione, Gesù è piccolo, Gesù. No, il problema è che Gesù è grande che si fa piccolo, cioè Gesù non è piccolo, Gesù è l'infinito. Il problema è se l'infinito si fa piccolo, non è il piccolo che è interessante, è il grande che si fa piccolo. Se Dio non è grande, il piccolo non mi interessa, francamente. È che il grande si fa piccolo la cosa interessante, no? Però se si perde la fede qui, se volete mi piace dire che si trova anche, cioè la creazione è uno dei temi che realmente aprono la strada per la fede. Qui trovate nella prima pagina due testi, un passaggio lungo con due parti di Fabrice Ajage, questo filosofo francese, scrittore che è un ebreo, ateo, volteriano, nicciano, che si è convertito al cristianesimo, si è fatto battezzare da tutto, un personaggio di un interesse straordinario. Lui, vi ho messo solo un brano di una testimonianza che ha fatto a Roma, dice due cose in questo. Primo, se dire che Dio è il creatore è ciò che mi allontana il fondamentalismo, cioè se io veramente amo il creatore capisco che il fondamentalismo è una bestemmia. E fa questo esempio molto carino, dice, una serie di ragazzi passeggiano, incontrano Dante Alighieri e gli dicono, Dante, tu sei il più grande poeta del mondo, che poeta grande che sei, meno male. Dante li guarda e gli fa, sono il grande poeta, e quale canto avete letto delle mie, qual è il cantico che vi piace di più della Divina Commedia? E i ragazzi rispondono, ma non abbiamo letto nessuno, non la conosciamo la Divina Commedia. E lui dice, ma come fate a dire che io sono un bravo poeta se non avete letto la mia commedia? Allora io non sono un bravo poeta, non vi... Così dice Ajage, se io dico che Dio è il creatore, io devo dire come sono belle le donne, come sono belli gli uomini, cioè che meraviglia il creatore che fa delle creature così belle. Cioè se Dio è il creatore, io credo nel creatore, vuol dire che a me mi piace la vita, mi piace la carbonara, mi piace la Nutella, mi piace la pizza. Cioè se il creatore è bravo, è bella la creatura. Se la creatura non la amo, io non credo nel creatore. Cosa? Bella questa passata. La Nutella. Allora capite, per attualizzare, la Nutella è uno degli oggetti più interessanti che sono stati mischiati insieme dall'uomo, da Dio e impastato dall'uomo.
Ispirazione, è pura ispirazione.
È pura ispirazione. Lo Spirito Santo era presente quando la Nutella... Pensate, Bin Laden, come fa a dire io amo, io mi immolo per Allah e odio gli americani? Cioè, ma là gli ha fatto lui, se Dio è Dio, gli americani possono essere peccatori, ma io non posso odiarli, cioè lui io devo vedere i peccati, ma io li amo, cioè io devo amare l'uomo se lui è il creatore. Seconda cosa che dice Agiagi in questo testo, la creazione è il grande antidoto contro l'agnosticismo. Cos'è l'agnosticismo? L'agnosticismo è quella realtà che non dice che Dio non c'è, dice io non so se Dio c'è o non c'è, ma non è importante perché tanto non mi cambia niente. Ma se io veramente amo Lui, così bello, così radioso, cioè, io desidero, pensate a due ragazzi innamorati, pensate a un papà e una mamma con il loro bambino, cioè se io amo veramente il mio bambino, ma io a me non mi cambia niente se lui diventerà vermi o avrà una vita eterna, cioè se io amo veramente la creatura, io mi accorgo che l'amore vero per la creatura mi fa domandare, ma c'è solo la creatura o dietro la creatura c'è una speranza, c'è l'eterno, c'è il creatore? Io amando la creatura, se volete, come amando il creatore, amo la creatura, e amando la creatura che io mi pongo la questione del creatore, e dicendo ma queste cose sono meravigliose, cioè ma che meraviglioso, che grande colui che, proprio perché mi piacciono, sono così diverse, cioè guardate queste cose assurde, queste forme assurde che ci stanno, queste specie di serpenti verdi, cioè mi fa ridere, ti guardi, cioè, resti così, non... È straordinario, recentemente Sicari, quello che fa le storie dei santi, un personaggio bravissimo da leggere, ha fatto un articolo su Communio, questa rivista molto interessante, dove riprendeva la frase di Epicuro, e sapete che Epicuro dice, la morte non è un problema, perché quando c'è la morte io non ci sono, quindi non è un problema perché io ci sono quando lei non c'è, quando lei arriva non ci sono io, quindi non è un problema. E lui dice, sì. A parte che già non è vero, perché io so benissimo che la morte ci sarà, anche se non c'è adesso, ma c'è una cosa... Io amo la mia ragazza, se lei muore c'è la morte e ci sono io, cioè il problema della morte non è la mia morte, ma è la morte di colui che io amo. Io un padre è anche disposto a morire lui, ma deve vivere il suo bambino. Cioè il problema è, fate passare le persone perché stiamo approfittando per fare una riflessione sulla Genesi. Bene, allora capite, cioè, Sicari dice, se io amo veramente il mio bambino, io capisco che Dio è importante, io vinco l'agnosticismo, capisco che non è vero che se Dio c'è o non c'è non cambia niente, perché se Dio mi ha dato il mio figlio è ancora più bello di cui, già è bello mio figlio, ma se me l'ha dato lui è bellissimo. E arrivo ad un punto, due note di metodo su Genesi, io sono un po' provocatorio, sono un biblista, ma un biblista un po' controcorrente. Prima nota, secondo me la cosa più importante non sono oggi le varie fonti letterarie, cioè, ma è la questione della verità. Cioè il testo ha una sua forma letteraria che va studiata, va capita, c'è il sacerdotale, c'è... ma la questione vera che c'è dietro Genesi, ma quelli che l'hanno scritti credevano veramente che Dio aveva creato il mondo, sì o no? E il mondo l'ha veramente creato Dio, sì o no? Qui avete un testo di Agostino delle Confessioni, la Santa Sede dice nelle Confessioni, quando era ancora manicheo e pensava che la sua carne veniva da un Dio cattivo, da un demiurgo, e invece solo la sua anima veniva da un Dio buono, no? Lui diceva, ma il mio corpo l'ha fatto Dio, non lo so, si convertì solo quando capì che la sua carne veniva dal Dio buono, e Agostino dice, se io mi trovassi davanti a Mosè, poi ve lo leggete, io non gli chiederei l'aramaico, il greco, l'ebraico, io gli chiederei, stai dicendo il vero? Questo secondo me è la domanda esegetica vera, no? Il peccato originale è vero o non è vero? E che cosa cambia se c'è? Ma Dio ha creato l'uomo, c'è l'uomo, c'ho l'anima uguale alla scimmia o non lo è? Secondo me una catechesi su Genesi che non arriva a queste questioni è banale, è noiosa. Ti racconta le storie, non serve a niente. Seconda cosa, quello che proverò a fare è farvi capire come si possono leggere i due testi insieme. La mia proposta esegetica è che non bisogna leggere o Genesi 1 o Genesi 2, ma c'è un'unità della scrittura, cioè il popolo ebraico li ha messi insieme, usiamoli insieme, cioè dove si assomigliano Genesi 1 e Genesi 2? Perché leggere solo uno e solo un altro? E ci avviciniamo con delle immagini, se voi guardate, sono molto interessanti, all'ultima pagina voi trovate due immagini di due autori totalmente diversi. L'immagine in alto è di Maurice Cornelius Escher, un grandissimo grafico, eccetera, quello famoso per le strisce sull'evoluzione che stanno sui libri di ingegneria, cioè si parte dai triangoli e si arriva ai pesci e agli uccelli. Quando era giovane fece dei pannelli sulla creazione, se voi guardate c'è scritto Genesi, li fece a Roma fra l'altro, E se voi guardate, questa è la separazione delle acque di sopra e delle acque di sotto. Che cosa c'è di strano in questo è una litografia bellissima, cioè meravigliosa. Io non mi c'era qualcosa che non mi quadrava, dicevo è bella, la guardavo. Secondo voi cosa c'è di strano se voi la guardate? Confrontatela con Michelangelo, la Cappella Sistina, che c'è di strano? Questa è la creazione delle acque di sopra e di sotto. Non c'è Dio, cioè questa è la natura, non è la creazione. Pensate quanti catechisti fanno disegnare le piante, cioè tot giorno facciamogli raccogliere le piante. Ma se tu non disegni Dio, non serve a niente. Se voi guardate quella sotto, una miniatura medievale, è Dio che usa un compasso. Cioè, già il Medioevo sapeva che Dio non creava direttamente, ma creava dando una legge, cioè Dio creava dando alla materia la possibilità di svilupparsi. Quindi Dio è il creatore, ma Dio crea non direttamente, ma crea tramite, quindi la scienza può studiare il compasso, ma il creatore è veramente il creatore lo stesso. Scienza e fede, scienza e ragione, fede sono due ali che non si oppongono. Questo è un punto nodale. Veniamo ad alcuni esempi di questa lettura sincronica di Genesi 1 e 2. Li trovate solo come titolo. Parto dall'uomo e poi arriviamo più in là salendo al resto delle realtà. Genesi dice, primo capitolo, Genesi 1, come sapete l'uomo è creato per ultimo. Cioè viene creato come l'ultima delle creature. Nel sesto giorno sono gli animali selvatici, gli animali domestici, poi l'uomo, no? Prendete pochi versetti dopo, si dice che l'uomo è creato prima delle piante, cioè prima fa lui, poi Dio dice facciamo le piante così può fare il giardiniere, poi dice solo, creiamo allora gli animali perché non stia solo, lui dice io sono solo anche con gli animali, allora creiamo la donna. Quindi la sequenza di Genesi 2 è uomo, piante, animali, donna, mentre Genesi 1 è piante, animali, uomo. Ma allora l'autore ebraico è così sciocco, cioè, notate, non l'autore cattolico, noi dobbiamo ricordare che Genesi è un testo ebraico e la Chiesa lo tiene per amore del popolo ebraico e Cristo è vero ebreo, ha letto Genesi e ha detto, parlando per esempio del matrimonio, Genesi è vera, l'uomo dal principio Dio lo creò così, no? Perché ultimo e primo? Per dire quello che noi non crediamo, che noi siamo più belli dei cani, dei gatti, degli animali, di queste piante meravigliose. Pensate, noi diciamo che bello il tramonto, credo in Dio. No, tu dovresti dire che bello tuo marito, credo in Dio. Che bello tuo figlio. Cioè la bellezza più grande per il popolo ebraico non è nel cane, che è bello, che è bellissimo, ma è nell'uomo. L'essere l'ultima della creatura è perché l'ultima cosa è quella che tu tiri fuori come la più bella. Per esempio quando mangio la pizza, se c'è un posto dove c'è il parmigiano, la mozzarella, lo lascio per ultimo, cioè per ultimo ti lasci la cosa più buona. Pensate quando si fanno i regali ai bambini, no? Si fa una serie di regali, il bambino vuole una cosa, tu gli regali prima le scarpe, poi il maglione, poi il libro e il bambino si arrabbia. Mia mamma gli dice sempre, tu i maglioni non me li regali, me li devi comprare perché sei mia mamma, quindi quello non è un regalo, il regalo è quello che voglio io. Come settima cosa tiri fuori la cosa che tu volevi, cioè il regalo, è la cosa più bella, è l'ultima. Israele dice l'uomo è l'ultimo perché è più bello, l'uomo e la donna fra l'altro, Pensate una cosa che lo scoprirete quando siete preti, ma di solito i preti non devono fare subito la morale alla confessione, perché la cosa grossa viene per ultima. Padre, sa, ho detto delle bugie, non ho pagato l'autobus l'altro giorno, poi se c'è mia suocera impreco. Sì figliolo, c'è dell'altro. Veramente sono 13 anni che tradisco mia moglie. Cioè la cosa grossa la dici dopo, perché è grossa, perché cioè l'ultima cosa è la cosa più grande, più bella, in questo caso più brutta se volete, ma è la cosa più interessante, no? Ma la prima cosa è un modo complementare di dire la grandezza dell'uomo, cioè perché l'uomo per primo? Sapete che Efesini 1 dice Dio ha pensato a voi prima della creazione del mondo, cioè prima di creare il Big Bang, il Sirio, Andromeda, le galassie, i cactus, Dio aveva già in mente te, per questo ti chiama poi a diventare prete o suora, perché Dio ha in mente te prima di loro, fa l'universo per arrivare a te, cioè l'universo esiste per te, ma tu sei l'ultimo ma sei anche il primo nel pensiero di Dio. Pensate di nuovo quando noi abbiamo una cosa bella, è la prima cosa che vorremmo dire. Una donna aspetta un bambino, finché non lo dice sta lì a friggere. C'è questa regola che si dice dopo i 3 mesi devono passare 12 settimane e tu lo devi dire a tua madre, non ce la fai, però hai paura. Cioè, la cosa importante la devi dire subito, è la cosa che dici per prima. finalmente ho sentito Mozart, finalmente ho visto quella ragazza che mi piace tantissimo, mi ha detto di sì, mi ha dato un bacio, cioè lo vuoi dire subito, no? L'ultimo è il primo, per dire la grandezza dell'uomo. Notate, legge l'insieme, secondo me è interessante, cioè fa capire che già l'autore Brown sapeva bene che non era un racconto, non era importante come lo diceva, è importante che cosa diceva. In due modi diversi diceva la stessa cosa. C'è un testo di Baltasar che ho scoperto di recente che mi è veramente fulminante, perché Baltasar è grande insieme agli altri autori che abbiamo già citato come Chesterton e come Lewis, dice così, secco, provate a pensare, cerchi una prova? È il cuore del mondo, sia. Cerchi una prova? La prova sei tu. Cioè, la prova dell'esistenza di Dio sei tu. Se tu scoprissi quanto sei bello, pensa all'occhio. Cioè, come fa l'occhio a vedere, a rendersi conto dei vari verdi? Cioè, come fa l'occhio a vedere? Cioè, se io mi accorgo cos'è l'occhio, dico, ma l'occhio si può essere fatto da solo, cioè, può essere solo frutto, cioè, l'occhio. C'era Paolucci che ho fatto un incontro su Caravaggio che abbiamo organizzato ufficio catechistico, diceva non dice così Paolucci perché è un gran signore, ma diciamo la romanaccia, io odio, mi sembrano dei cretini, quelli che vanno dinanzi a Caravaggio e tirano fuori l'iPad e fotografano il cellulare. E c'era Velázquez che l'ha visto, l'ha contemplato, è tornato in Spagna, l'ha ridipinto il cavallo di Caravaggio, cioè perché il suo occhio è il computer più grande, cioè è il computer che hai nell'occhio che deve fotografare. Se l'occhio non vede, con la fotografia non ci fai niente, cioè starà lì dentro il computer miliardi di foto, è il tuo occhio che deve vedere, si deve imprimere dentro di te. Pensate alla preghiera, il perdono, l'amore per sempre, la vocazione, cioè cosa c'è? Cioè, come fa una persona ad avere la vocazione? A dire di sì a Dio? Questa è la grandezza dell'uomo, no? Seconda cosa, però Genesi dice l'uomo non è solo il più grande, ma l'uomo è fatto veramente di terra. Primo capitolo, l'uomo è creato il sesto giorno, cioè il giorno degli animali selvaggi e domestici, non c'ha manco un giorno solo per lui, cioè è fatto insieme agli animali. Genesi sa benissimo che l'uomo è veramente un animale. Se volete, ecco, se una sorella dice al proprio fratello, sei proprio una bestia, è vero, cioè i pedalini, come tieni le mutande, come ti puzza l'alito, cioè se non te lavi, sei una bestia, se è vero. Se uno lo dice ad una suora, lo dice alla mamma, sei proprio un animale, cioè ti attacchi a delle cavolate, cioè è vero, noi siamo veramente degli animali. Il secondo capitolo lo dice dicendo, prese della terra, e dalla terra plasmò l'uomo. Sapete che terra si dice Adama? Min Adam, min Adama. Si potrebbe dire fece terrone dalla terra, fece terrestre dalla terra, fece polveroso dalla polvere, fece fangoso dal fango. Cioè, l'uomo è fatto di terra. Anche i genovesi sono fatti di terra. C'è una cosa, un esempio che a me mi sembra particolarmente vero per spiegare questa cosa, no? Pensate perché noi dobbiamo mangiare sempre, no? La vita è proprio strana, me lo sono posto come per alcuni anni come domanda, anche perché a me piace mangiare, però poi è faticoso cucinare, pulire, eccetera. Pensate in una famiglia, una madre, un padre che hanno 5 bambini, tu cosa fai? Ti alzi, prepari caffè, caffè latte, cornetto, biscotti, toast, poi dopo merenda, devi preparare merenda per i bambini, bambino piccolo, del Kit Kat, devi avere, poi dopo a pranzo la carbonara, gli spaghetti, la carne, l'insalata, poi il pomeriggio il tè, i biscotti, poi la sera devi fare il minestrone, la minestra in brodo, i tortelli, cioè tutta, ma perché questa fatica, per così, cioè, non poteva Dio fare l'uomo che non doveva mangiare, cioè l'uomo come un essere fatto semplicemente, mangia una volta, se ci pensate si ripete il gesto della creazione, cioè se io non metto la terra dentro di me, quando faccio colazione, a pranzo, io muoio, cioè io non ho ricevuto la terra quando io sono stato generato, ma la terra io la metto dentro di me ogni giorno che mangio. Se io non mangio non studio, se io non mangio non prego, se io non mangio non amo. Questo vuol dire che chi vi fa da mangiare vi dà la vita, cioè non è che vi dà la carbonara, vi dà la vita. Pensate in una famiglia quando uno non riconosce che la moglie ti sta dando, gli dici grazie perché ti sta dando l'esistenza, non ti sta dando solo la colazione o la merenda, no? O quando l'uomo dà i soldi per la casa, cioè la gioia dell'uomo è ricevere la vita. E non c'è vita senza la carne, cioè Genesi dice che la vita è fatta di carne, la vita dell'uomo è meravigliosa ma è carnale. La sessualità è buona, il cibo è buono, la musica è buona, la danza è buona, la lettura è buona, il riposo, cioè noi siamo veramente fatti di carne. E voi capite che la carne è anche una cosa unica, cioè è irripetibile. Se un bambino non lo fai, non ci sarà mai. Non c'è una seconda, non c'è il girone di ritorno, non c'è il ritorno. Se non diventi suora, non ci sarà una suora in quel convento, non ci sarà un prete in quella parrocchia, cioè o lo fai tu o non lo fa nessuno. Sapete, la reincarnazione è una dottrina terribile, cioè vuol dire continuamente che i nostri nonni siamo noi, siamo sempre gli stessi che ci ricicliamo, non cambia mai niente, dobbiamo sempre rifare. No, tu fai un bambino, quel bambino lo fai per la vita eterna, lo fai e resterà per sempre. La carne è pilastro della salvezza, dice Genesi, no? Cioè è una cosa che sta lì, salda, ferma. Dio ha fatto la carne, Dio ha fatto la materia. Però la materia non è solo l'uomo, l'uomo è un animale, ma l'uomo è un essere che ha l'anima. Genesi 1 lo dice dicendo lo fece a immagine e somiglianza di Dio, cioè l'uomo è l'unica creatura vivente, anche gli altri animali sono viventi, ma non sono immagine e somiglianza di Dio. Il secondo capitolo lo dice dicendo che Dio soffiò nell'uomo uno spirito di vita, cioè gli mise dentro un soffio. Entrambi parole misteriose, cosa vogliono dire? Boh. Cioè non è chiaro. L'autore ebreo però esprimeva l'idea che l'uomo non era semplicemente un animale, ma c'era nell'uomo un mistero. C'era qualcosa che superava la materia. Sapete che Michelangelo, poi avete sotto una spiegazione per i bambini, ma troppo difficile, alcune cose le dovrei cassare. Per esempio Michelangelo fa un solo pannello, Dio che crea Adamo, no? Cioè deve ridurre ad unum Genesi 1 e Genesi 2. Non può dipingere o Genesi 1 o Genesi 2 o due volte. Deve farne un pannello, la catechesi deve fare una, deve ridurre ad uno. Deve dire questo è la sintesi, insisto sul tema della sintesi, no? Cosa vuol dire che l'uomo è un essere diverso dagli altri animali? Io risponderei in maniera immediata così, secondo la fede di Israele, della Chiesa, chiarita poi dalla storia della Chiesa. L'uomo è l'unico essere che può pregare. Nessuna scimmia potrà mai pregare o potrà mai bestemmiare. Se voi gli date una botta in testa a una scimmia, lei piange, urla, vi morde. Se voi date una botta in testa a un uomo, piange, urla, vi morde e poi dice mannaggia a te che mi hai dato sto marito, benedetto te che mi hai dato questa cosa che mi santifica. Cioè, sa parlare dell'eternità. La morte dice, ma c'è un'eternità o no? L'uomo è religioso per natura, cioè l'uomo è l'unico essere che ha questa capacità. Sapete che questo è l'uomo primitivo, cioè l'uomo primitivo è esattamente come noi. Non è vero che l'uomo primitivo è vicino alla scimmia e noi siamo lontani dall'uomo primitivo. L'uomo primitivo e la scimmia sono lontanissimi, perché la scimmia non prega, l'uomo prega, e l'uomo primitivo è vicino a noi perché noi preghiamo come lui. La mamma dell'uomo primitiva, che gli moriva il bambino a 3 anni, uccide una freccia, piange come una mamma di oggi che ha il bambino messo sotto dalla macchina e chiede agli dèi perché. Perché il male? Sapete che l'uomo primitivo si vede dalla sepoltura, cioè seppellisce in maniera rituale, si vede dagli affreschi, come Picasso, così dipinge l'uomo primitivo, cioè Picasso è percepito un primitivo, è uno che è ritornato a un modo di rappresentare, ma siamo vicini, abbiamo gli stessi tipi di... Noi siamo cristiani, cioè la novità è il cristianesimo, non è il senso religioso che ha già l'uomo primitivo, no? Una barzelletta che mi sono inventato, ma che ho sentito e l'ho applicata a questo caso, mi sembra carina e la sentite pure voi, la sto raccontando ai catechisti di Roma. Un esploratore va dentro la savana da solo e si trova circondato dai leoni. I leoni stanno per mangiarselo e lui gli è rimasto una sola cosa, la preghiera. Allora dice, Signore, ti prego, salvami, io ti ho sempre cercato, aiutami, eccetera, fa sì che possa, aiuta, fai questi animali, fa che abbiano sentimenti cristiani, ispira loro sentimenti di pietà. I leoni si inginocchiano e fanno, Signore, benedici noi e il cibo che stiamo per prendere, per mantenerci. Cioè, l'animale non può pregare, non può portare a Dio una cosa, no? Ratzinger dice una immagine bellissima, l'uomo è come un pesce che sta dentro l'acqua, cioè nuota, ma insieme sta sopra l'acqua, si guarda da sopra, cioè è come se l'uomo avesse una doppia natura, e dice perché sto nell'acqua? Che ci sto a fare nell'acqua? Perché vado di qua? Perché vado di là? Perché l'acqua è calda? Perché l'acqua è fredda? Perché mia moglie non mi sta vicino? Perché quello non mi sorride? Perché... Cioè non è semplicemente uno che esiste, ma è uno che pensa a come vanno le cose, si domanda, cioè per questo l'uomo conosce la noia, per esempio, no? E così via. Allora Genesi cosa dice? Che questo l'uomo ha questa capacità di dialogare con Dio. Prende la parola anima, che è una parola che viene dal mondo pagano, che era cristiano, greco, latino, e dice l'uomo ha questa capacità che Dio stesso gli ha dato, perché l'anima è un dialogo, quindi solo Dio te la può dare, cioè Dio ti può dare questa capacità che hai solamente tu di essere in dialogo con Lui. Quarto punto, e poi passeggiamo un po' e andiamo più avanti degli altri punti. Genesi ci dice che l'uomo, e questo ci fa capire ancora di più cos'è questa natura, immagine, somiglianza di Dio, ci dice che è fatto per il sabato. L'unica cosa importante dei sette giorni sono il sesto e il settimo. Gli altri cinque giorni è inutile spiegarle ai bambini, la quarta, terzo giorno, quarto, ma cosa gliene frega a loro? Cioè, non è, sembra una perdita di tempo. La vera domanda importante è perché l'uomo è l'ultimo, è il più bello, il sesto, e perché però non c'è, la creazione finisce col sesto giorno, finisce con il settimo. Cioè, perché c'è un altro giorno, quindi il culmine non è il sesto ma il settimo? La Genesi è un testo geniale, è straordinario, è vero, io non lo chiamo mitologico, è un testo vero per immagini, vero per teologia, anche se non è vero in chiave scientifica, ma è vero perché ci sono varie forme di verità. La poesia è vera tanto quanto è vera la scienza, sono due forme di verità diverse, no? Ma è vero, non è un mito, non è una fantasia, no? Perché Dio è come se, dopo aver creato tutto, è come se si sedesse, sapete che Shabbat viene da Shabbat, riposare, cioè fece nel giorno di Shabbat di riposo si riposò. Vede tutte quante queste cose e poi vede ancora l'uomo, la donna, che cioè questa immagine di Dio, non questa immagine, lei è immagine di Dio, cioè io vedendo lei vedo Dio e allora si siede e dice, immaginiamo in maniera un po' antropomorfa, che bello, ma che bravo, ma si gode quello che ha fatto, cioè riposa godendo. Dio dice non è importante solo fare, l'uomo deve fare, Dio deve fare, ma la vera creazione è poi il godimento di aver creato. E se ci pensate, questa è una delle cose più difficili, ancora più oggi, noi non siamo capaci di godere, che se ne dica, cioè i nostri ragazzi apparentemente goduriosi non si godono niente. Io avevo una mamma, lei dal cielo mi perdonerà, ripeto sempre questo esempio, di queste mamme che faceva miliardi di cose, aveva 77 malati e poi doveva portare la comunione, salutarli, telefonare, quello ci aveva fatto l'analisi, il tumore, la malattia, poi aveva i figli, doveva preparare la merenda, vedere i compiti, poi dopo c'aveva 77 che facevano l'onomastico, 82 facevano il compleanno, l'anniversario, telefonava a tutti, auguri, perché tutti, poi dopo doveva lavare i panni, doveva cucinare, doveva mandare un dolce, un'altra, doveva fare una cosa per la parroquia, poi arrivava la sera, noi eravamo tranquilli, veniva da noi, ma io ho fatto queste cose, voi state lì, noi la guardavamo e facevamo, ma e chi te l'ha chiesto? E fermati e siediti, cioè lei non era capace di sedersi, non era capace di leggersi un libro al posto di dire non me lo fate leggere, di dire lo leggo io, mi fermo, lo leggo, no? Il sabato è la capacità non solo di fare una cosa, ma di godere e ringraziare Dio di quella cosa che hai fatto, che Lui ha fatto e che ha dato di fare anche a te. Notate che questa è la salvezza del mondo, le nostre famiglie si muoiono perché non vivono la domenica. Cioè, io, quando la gente ci dice, ma Don Andrea, ma io sono sempre stanco, ma mo pure la domenica devo portarmi il bambino alla messa, ma io sono stanco, devo stare in famiglia, mi lasci riposare. Guardate che se la gente non viene a messa, non si riposa e non sta in famiglia. Cioè, solo quando vengono a messa stanno veramente insieme papà, mamma e figlio. A casa uno guarda la Roma, uno guarda l'Inter, uno guarda Facebook, uno non stanno mai insieme, non parlano. Non parlano di Dio, non parlano delle cose che... e non si riposano. A messa uno non c'ha voglia di andare, manco il rettore ci avrà voglia sempre di fare l'omelia, manco Don Rosario. Però tu la fai, tu ci vai e dopo stai meglio. Cioè, quanta gente dice io non volevo andare a messa, sono uscito, padre mi ha dato serenità sta messa, le sue parole, il canto. Cioè, la messa è il luogo della serenità. La confessione è faticosa, nessuno si vuole confessare, è chiaro. Ma quando ti confessi dopo dici veramente adesso sono diverso, cioè il sabato è il riposo che viene dal rapporto con Dio. E notate, questo non lo dimentichiamo, il rito c'è nel primo capitolo della Bibbia. Pensate quanto sono assurde quelle teorie di Barth, teologo grandissimo, che però dice la fede è vera, la religione è sbagliata. Ma Israele, che è saggio, mette il sabato, il rito, prima non c'è ancora, c'è solo Adamo ed Eva, manco si chiama ancora Adamo ed Eva perché si chiama nel secondo capitolo, e già dice dovete fare il sabato, non c'è Abramo, non c'è Isacco, non c'è Giacobbe, cioè già ti dice il primo capitolo il rito. Perché il rito è costitutivo dell'universo, il rito è la forma umana di trovare Dio, è chiaro che la fede deve purificare il rito, ma la fede senza rito non esiste, non funziona. il segno mi riporta alla verità, cioè il segno mi fa celebrare. Allora Israele dice, e se sapete, si chiama la fonte cosiddetta Priester Codex, ora Yavista Eloista non ci crede più nessuno, io non ci credo per niente, per esempio, ma probabilmente l'autore sacerdotale, quell'insieme di autori che hanno messo i brani sul tempio, il sacrificio, la preghiera, ha intervenuto al primo capitolo, cioè ha detto sta cosa va detta subito. Pensate, il segno ci tiene in vita, l'abito, la veste, il clergyman, la celebrazione, la confessione. Noi senza segno moriamo. Mi ha fatto ridere una battuta che non farebbe più importante in un film, si chiama Fantasmi a Roma, dove c'è Edoardo De Filippo, che è un nobile, che poi muore, arriva il suo nipote, lui ha sempre difeso questa casa dove i fantasmi degli antenati romani abitano questa casa, arriva questo con una ragazza che lo vuole fregare, cioè dice di amarlo solo per prendergli i soldi e questo non se ne accorge, e è una spogliarellista, eccetera, entrano questi due, si capisce che lui cercherà di vendere la casa per fare i soldi e darli a lei, e due servette della casa li guardano e fanno, no, non hanno la fede al dito, non si amano, non c'è la fede, non c'è l'amore, cioè se io lo amo lo dichiaro al mondo, lo segno, cioè il segno è dire, è proclamare, vivere, celebrare, no? Genesi dice il sabato, il settimo giorno è una cosa importantissima, non è una cosa da quattro soldi. Non è, ah no, ma non è il settimo giorno, no, ma non è vero, ma c'è l'evoluzione. No, il settimo giorno è centrale nel testo di Genesi. Bene, per ora basta così, facciamo un'altra puntata passeggiando nell'orto, se no non lo... Allora, siamo arrivati alla parte dell'orto botanico che si chiama giardino giapponese, e in effetti avrei dovuto portarvi qui in primavera, purtroppo le piante alcune sono un po' rachitiche, ma vedete, ci sono dei fiori, per esempio ci sono i fiori dietro di voi, e in questa parte vengono raccolte questo tipo di piante, poi scendendo vedremo la parte di canne, cioè la foresta umida, c'è una parte di serra di nuovo dove ci sono le foreste tropicali, eccetera, ma non possiamo andarci perché non c'è tempo, non è importante per noi, no? E facciamo qualche passo ancora. In Genesi si dice una cosa ulteriore, che è la bellezza della donna, la bellezza della sessualità e la bellezza dell'amore. Di nuovo, se voi prendete Genesi 1, si dice creò l'uomo maschio e femmina. A immagine di Dio lo creò, cioè l'immagine di Dio non è solo l'uomo, ma è anche la donna, ma se volete anche l'uomo e la donna insieme. L'uomo deve saper vedere nella donna la bellezza e la donna nell'uomo, e poi accenneremo, non è cosa così facile, perché le donne in realtà segretamente disprezzano gli uomini, anche se li cercano, e gli uomini segretamente non sempre apprezzano veramente le donne, anche se le cercano. Genesi 2 lo dice in una maniera più profonda, più, se volete, più ricca, non più profonda, perché dire immagine di Dio è profondissimo, anche se misterioso, dice che, dice una frase enorme, Dio guarda l'uomo, che è la prima creatura, l'unica che c'è la terra e l'uomo, non ci sono né piante, né animali, né donna, e dice, non è bene che l'uomo sia solo. Questa frase, se ci pensate, è una frase che vale tutta la vita, cioè, è una maledizione essere soli. Perché sei triste? Non stai amando, sei solo, non sei amato, cioè se vai a guardare che cosa ti rode veramente, perché non ti... E tu sei solo, non è bene essere soli. Come uscire dalla solitudine? Cioè, Genesi dice all'inizio il grande dramma dell'uomo, che poi Cristo risolverà, svelerà, darà. Guai a chi è solo. Maledetto chi è solo è maledetto. Allora Dio condusse gli animali all'uomo, ma l'uomo non trovò nessuno che gli corrispondesse, cioè nell'animale, che è carino, che è bello, che è creatura, l'uomo non trova in realtà una vittoria sulla sua solitudine. Una donna che ha 5 cani e non ha una famiglia, non ha degli amici, non ha dei figli, è sempre sola come un cane. È chiaro, c'ha la casa piena di cani, di gatti, ma non è realmente sorella, non è realmente una persona che ha vinto la solitudine. Notate che già Israele lo diceva, cioè non è un discorso moderno, cioè questo è Israele, il popolo ebraico, il popolo eletto, dice, non, cioè, vedi gli animali, non ti risolvono niente, ti lasciano solo. Allora Dio fece addormentare l'uomo e dalla sua costola trasse la donna. Sapete che costola in ebraico si dice tzela? Tzela non è la costola, l'osso, ma tzela è il fianco. Per esempio, quando si porta l'arca che ondeggia su una tzela, su un fianco, e allora i figli di Uzia la toccano e Dio li uccide perché hanno profanato il fianco dell'arca, la donna è l'unico essere che ti sta al fianco, cioè alla tua pari dignità. Non è come un cane che sta sotto, un angelo che sta sopra, ma la donna e l'uomo sono di fianco. Veramente sono compagni. C'è un rabbino, qui è molto utile l'esegesi rabbinica, e i rabbini dicono: perché Dio creò la donna dalla costola e non dalla testa? Perché la donna non deve dominare l'uomo, perché la donna non domini l'uomo. Perché la creò dalla costola e non dal piede? Perché l'uomo non la schiacci, non la domini. Perché dalla costola? Perché fossero a fianco e avessero pari dignità. E se ci pensate, questo è anche il dramma dell'amore, cioè l'amore è l'unica realtà che ci fa uscire dalla solitudine, ma insieme è la realtà più difficile, perché se la donna è per l'uomo, cioè il peccato, la donna mi trafigge il fianco, cioè è veramente uno strazio. Se un marito non parla in una casa, quella donna ha rovinato la sua vita. E se la donna non è veramente gioiosa, serena, quell'uomo si è rovinata l'esistenza, cioè la donna ti perfora il fianco e l'uomo ti perfora il fianco se non si amano veramente. C'è il mistero già del peccato, cioè sapete che Baden Powell, che era il fondatore degli scout, s'accente come tutti gli scout che vanno ascoltati, io sono anche assistente a Jesse e amo gli FSE, ma sono saccente. E Baden Powell, come tutti gli scout, anzi il capo dei saccenti, alla domanda: mi dici in 10 parole, vi fecero questa domanda, Baden Powell, ci dica in 10 parole il segreto della felicità? Lui rispose, testuale, l'ho trovata nei testi, l'ho rimessa sul sito: 10 parole sono troppe, bastano 4 parole, fai un buon matrimonio. Se tu fai un cattivo matrimonio, ti sei rovinato l'esistenza. Cioè l'affettività, l'amore è così decisivo, ma per questo è così importante, no? E sapete che, non possiamo parlare adesso, non è il nostro compito, ma sarà solo Gesù Cristo, anzi ne parliamo parlando di Marco, Vangelo di Marco, che fonda insieme il celibato e la virginità per amore, che non esistevano, perché il vergine e il celibe sono persone che amano. Se non amano, la loro virginità non vale un tappo. Sono vergini e celibi per la Chiesa, per Cristo, per la paternità, per la maternità. Quando uno chiama la suora madre, è bellissimo, chiama un uomo padre. E perché tu gli dai la vita, lo generi. Guai se non è amore la tua... Cioè, Cristo fonda la verginità e il celibato. Mi raccontavano una maestra del novizie dell'Africa che mi diceva, nelle novizie africane, quello che non è concepibile non è la mancanza di un compagno, ma di un figlio. La mamma di una novizia mi diceva, lei mi rimandi mia figlia a casa, la faccio mettere incinta, c'ha un bambino, quindi è madre, e poi gliela rimando in monastero, perché se non è madre non vale niente. Guarda che c'è dell'intelligenza, cioè se tu non sei madre, se tu non dai la vita per i bambini, per, non sono i tuoi, ma sono i bambini del mondo, no? E Gesù però fonda insieme il matrimonio indissolubile, cioè Gesù è il fondatore. Ai tempi Gesù si divorziava, Gesù nel mondo ebraico e nel mondo pagano, Gesù fonda l'indissolubilità del matrimonio, no? E notate che la famiglia è come il rito al centro di Genesi, cioè la famiglia è già in Genesi 1 e in Genesi 2, non è solo il rapporto di coppia, non è l'innamorazione, è la famiglia questa, eh? Andate, siate benedetti, moltiplicatevi, cioè è il matrimonio, che è prima dell'alleanza, dell'ebraismo, dell'elezione, no? Se volete, quello che la Chiesa oggi dice come profezia, non come retroguardia, cioè oggi dire che la coppia è solo di un uomo e di una donna, il matrimonio, è una profezia. Gli omosessuali intelligenti dicono, ma io lo so bene che ho mia madre e mio padre, e che io non ho mio, ma loro a sua volta hanno un padre, una madre, un padre, una madre, un padre. Da Adamo ed Eva fino ad oggi sono uomini e donne che hanno dato la vita a me. E io lo so benissimo che se io maschio faccio mettere una donna incinta per avere un bambino, lo sto disprezzando quella donna, che è una cosa che non c'ha senso. Cioè la gente sa benissimo, se la fate ragionare, che il matrimonio è la cellula della società. Il che non vuol dire disprezzare o essere omofobi, non c'entra niente. Tu hai diritto a dare la tua casa al tuo compagno, questo, ma tu non hai diritto a dare un bambino, perché non è un diritto tuo, è il diritto del bambino ad avere un padre o una madre. E Genesi dice una cosa chiarissima. Non ho raccontato questa cosa, forse l'ho già detta, di un prete anziano e le Iene, non so chi, lo stavano inseguendo per chiedere una dichiarazione sulle coppie omosessuali. Lui era imbarazzato per la televisione, cioè perché non sapeva, e sti giornalisti terribili, ci dica, e alla fine questo si ferma, cioè la giornalista gli rimette il microfono in bocca, lei cosa pensa? Lui lo guarda, lei fa, cocca bella, ma tu come sei nata? Basta, finito, cioè questa cosa è chiarissima. Cioè, l'omosessuale deve sa che la famiglia è una cosa enorme, perché lui deve la vita a un uomo o una donna, punto. Sesto e settimo punto insieme, il rapporto fra creazione e scienza, evoluzione, no? Innanzitutto, voi sapete che Genesi, dicendo che c'è un solo creatore, demitizza i racconti antichi, cioè i racconti antichi avevano varie divinità che intervenivano nella creazione. Per esempio, qui ho messo dei testi dell'epopea di Gilgamesh, dove l'uomo è fatto dalla terra, cioè è un'immagine che Israele riprende dal mondo accadico e poi passa a Ugarit nel mondo semitico occidentale e così via, adesso non è questo che dobbiamo parlare, però c'è la dea Anna, la dea Ninurta, il dio della forza, cioè intervengono varie divinità. Israele demitizza questo testo, cioè per me il linguaggio giusto dovrebbe essere Genesi è un testo demitizzato, non è un testo mitologico, c'è un testo su cui è stato fatto un lavoro di demitizzazione, cioè sono stati tolti degli elementi mitologici per ricollegarlo, anche se resta un testo di immagini, di poesia, di teologia, ma è stato demitizzato, no? Che cosa vuol dire? Che se solo Dio ha fatto tutto e quindi non ci sono altre divinità, allora tutto è creazione. E allora lo si può studiare, cioè se il sole non è Dio ma è una creatura di Dio, se le nuvole sono creatura di Dio, se le piante, allora nasce la scienza. La scienza nasce nel mondo ebraico cristiano e nel mondo pagano, greco, ellenistico, latino. Cioè Dio non è, quella pianta non ha un'anima, quella pianta è una pianta, allora io devo capire come fa a fare dei frutti migliori, devo capire le sue leggi, devo capire, cioè io entro dentro le leggi della pianta stessa, no? E voi sapete che, questo credo vada ricordato, i grandi scienziati sono per la stragrande maggioranza credenti e la maggior parte cattolici. Darwin per primo non era ateo. Darwin finisce L'origine della specie dicendo, anche un parla con un prete anglicano e dice, tu puoi tranquillamente essere prete e dire che Dio ha dato alla materia la possibilità di svilupparsi, cioè la mia dottrina non è contro la fede, è Darwin il primo che lo dice e non si capisce perché nessuno deve dire queste cose nelle nostre scuole, no? Ma voi sapete che Galilei era cattolico, che Mendel era un monaco agostiniano che ha studiato i piselli e come passano i geni, mentre Darwin non lo sapeva come passano i geni da una generazione all'altra e così via, no? Pensate che il Big Bang è stato ipotizzato per la prima volta da un prete belga, un cosmologo scienziato, si chiama Georges-Édouard Lemaître, che ha scritto nel 1931 la prima ipotesi di un'energia iniziale concentrata che si espandesse, e i suoi colleghi scienziati per contestarlo dicevano, ti sei inventato il Big Bang, cioè la parola Big Bang viene come presa in giro di un prete cosmologo, perché a loro sembrava che questa idea del Big Bang fosse troppo simile alla creazione, cioè riconducesse ad un unico momento iniziale questa cosa, no? Estremamente interessante, cioè mostrare come la Chiesa è dentro, abbiamo una serie infinita di preti studiosi, scienziati, geografi, esploratori e così via, no? Speriamo che voi facciate altro adesso che non c'è più bisogno di questo, ma se qualcuno vuole fare questo che lo faccia anche. E dove possiamo vedere, cosa possiamo dire per vedere proprio più con gli occhi moderni anche il rapporto? Prima cosa, pian piano il popolo ebraico arriva a capire che veramente la creazione viene dal nulla. Sono i libri dei Maccabei, come sapete, a chiarire questa cosa, no? E la grande domanda filosofica è: perché esiste qualcosa anziché il nulla? Cioè la scienza deve diventare filosofia a un certo punto, cioè la scienza non sa spiegare perché l'energia esista. Il Big Bang come fa a essere il primo? C'è un'altra espansione prima che si... Da dove viene il Big Bang? L'origine. C'è un'origine della materia, un'origine dell'esistente, no? E i bambini quando domandano, ma Dio ha creato il mondo, e Dio chi l'ha creato? La risposta non è più corretta, è dire, sì, ma se Dio non ha creato il mondo può esistere da sempre? Cioè può essere una cosa che ha origine in se stessa? Sono due, a livello filosofico è la grandissima questione che resta aperta da sempre, cioè dai primi filosofi che erano credenti, anche se non erano cristiani, come Platone e Aristotele, fino ad adesso, no? ma è stato soprattutto San Tommaso a introdurre il concetto di cause prime e cause seconde, cioè a spiegare che c'è una doppia causalità, cioè non c'è solamente la causalità materiale, ma c'è una causa prima che è Dio, che agisce tramite la materia, che ha delle cause interne, che ha veramente, perché Dio le ha date. Un esempio che mi sono inventato da fare, no? Molto semplice, se io dovessi dire com'è nato Don Andrea, con i ragazzi usate questo esempio, con i bambini togliete gli spermatozoi, gli ovuli e mettete solamente l'embrione, il bambino, cioè io sono nato da un unico spermatozoo di mio padre, che ne aveva milioni dentro il suo corpo, e da un ovulo tra i tantissimi che madre aveva, molto di meno di spermatozoi di mio padre, che ogni 28 giorni uscivano, si fecondavano, tutti quegli spermatozoi hanno corso, pian piano sono morti, uno solo è entrato lì, appena entrato si è chiuso, che sono le cause seconde, senza quello spermatozoa, quell'embrione io non ci sarei, ne fosse entrato un altro io sarei donna, sarei più alto, più basso, più scemo, più intelligente, migliore, peggiore, cioè io sono veramente frutto di quelle cause seconde, ma insieme io sono nato dall'amore dei miei genitori, dal fatto che loro si volevano bene, dal fatto che non hanno abortito, che mi hanno voluto bene, cioè questa causa è altrettanto causa quanto la causa fisica. Qual è più importante? Cioè qual è la vera causa? Che si amavano, che mi amavano o che c'è stato uno spermatozoo? No, difficile dirlo, per certi aspetti è molto più importante il loro desiderio di amarsi, di paternità, per altri è molto più importante quello fisico. Potremmo dire che Dio non toglie le cause seconde, ma anzi fa sì che il suo disegno sia realmente presente anche quando l'uomo sbaglia, anche quando c'è il peccato, anche un bambino che la madre non ha voluto, frutto di uno stupro, quel bambino può avere una vita meravigliosa, perché Dio è capace veramente di servirsi delle cause seconde per dare una vita meravigliosa a una persona, no? E la fede crede che in ogni nascita di un uomo veramente Dio interviene, cioè Dio non è intervenuto solo nella nascita di Adamo, ma Dio ha voluto me, ha voluto te, ha voluto lui, cioè Dio è stato lui veramente a dire io entro dentro questa cosa e finché nascerà un uomo Dio sarà presente in questa cosa. E la terza e ultima cosa che mi sembra utile, voi sapete che c'è veramente una meraviglia dell'universo, con i problemi chiaramente che poi l'universo ha, e pensate, mi faceva riflettere mio fratello, voi sapete che l'ellissi della Terra intorno al Sole non è un cerchio ma è un'ellissi, e che ha due fuochi, uno è il Sole, nell'altro fuoco non c'è niente, cioè la Terra gira intorno al Sole con un'ellissi che non ha il Sole esattamente al centro, no? E le stagioni non dipendono ma dipendono dall'inclinazione dell'asse, cioè se l'asse fosse un po' più giù, se la Terra fosse più vicina al Sole o più lontana, noi moriremo tutti congelati o moriremo tutti quanti bruciati, cioè c'è un equilibrio impressionante che è il ciclo delle stagioni. Allora ci sono degli scienziati che dicono, io non ti posso provare che Dio c'è, ma secondo me questo passaggio per cui la Terra sta lì e la Luna sta lì, e questa cosa io ti posso dire che uno solo di questi micropassaggi fra il gas primordiale al carbonio, questa cosa richiederebbe gettare due dadi con sei numeri per 10.000 volte di seguito e di divenire 12, uno solo di questi passaggi. Se ogni passaggio vale 10.000 volte 12, certo che è possibile. Però, perdonami, io da scienziato ti dico che questo è anche altamente improbabile, cioè questa cosa è veramente una cosa misteriosa, no? E finisco con una frase di Einstein, che trovate citato, che ripeteva sempre Giovanni Paolo II, che diceva, c'è una cosa di incomprensibile veramente nel mondo, che esso sia comprensibile, cioè come può questo mondo uscito dal caos essere comprensibile dalla mia mente, cioè che io elaboro delle leggi matematiche e le ritrovo, come ci può essere questa consonanza tra la mia riflessione e la realtà del cosmo, no? Non sono delle prove, cioè noi non possiamo provare, noi però possiamo mostrare, e questo credo sia importante, che la fede è almeno tanto quanto ragionevole quanto lo scienziato che dice io però non vedo un'evidenza della presenza di Dio, no? E questo è molto importante. Genesi ci dice che Dio è realmente il creatore, anche se ci dice che c'è uno sviluppo, cioè i sei giorni, se volete, senza entrare, non è importante dire, ma già ci dicono che il mondo non è stato fatto in un solo momento. Cioè Israele aveva l'intuizione che c'era, vedeva un bambino, un embrione che poi si sviluppava, cioè è evidente che le cose non nascono già fatte, ma hanno una loro storia che la medicina, la scienza, la matematica, la geografia studia e che hanno una grandissima dignità. Allora anche questo posto, anche se un po' brullo per il freddo, ci ricorda questa, a suo modo, questa bellezza della creazione. Ora usciamo, abbiamo 10 minuti, passando di qua vedrete tutta la parte delle, diciamo, delle, quel tipo di piante, dei canneti e così via che sono in alcune zone del mondo, e poi usciamo e andiamo verso Trastevere a prendere un caffè, direi. Allora, qui siamo sempre a Trastevere e se voi guardate, questa qui è una antica abitazione, praticamente sinagoga della comunità ebraica. Sulla colonna centrale, se voi guardate in basso, si vedono delle lettere ebraiche scritte in maniera abbastanza chiara, e è una sinagoga di età medievale e probabilmente riprende un'antica abitazione della comunità ebraica qui, no? Trastevere, che adesso è un quartiere tipicamente romano, si chiama Trastevere al di là del Tevere proprio perché la città era dall'altra parte e questa era come un'espansione, no? Adesso i trasteverini dicono che sono loro i veri romani, ma ai tempi romani loro erano i periferici, erano i quartieri, diciamo, di recente immigrazione, no? E quindi in questa zona vivevano tantissime famiglie di origine siriana, giudaica, palestinese, ellenistica, greca, esatto, un quartiere comunque di immigrazione, no? E su Monteverde sono state trovate delle catacombe ebraiche, catacombe comunque con inumazioni anche di popolazioni del vicino oriente e così via, no? Allora in queste zone sicuramente San Paolo ha camminato tantissimo. San Paolo è stato molto tempo a Roma, noi abbiamo solamente alcuni frammenti, ma lui come suo metodo di evangelizzazione si recava per prima volta nelle sinagoghe perché era il popolo eletto, e poi eventualmente, a seconda dell'accoglienza o del rifiuto, apriva la sua predicazione in altri luoghi, no? E quindi lo possiamo immaginare, erano molto diverse chiaramente, ma in queste strade è passato sicuramente tantissime volte sul ponte dell'isola Tiberina e sull'altro ponte, che è il ponte rotto, che era il ponte di collegamento fra la città e Trastevere, di cui adesso però è rimasto solo il pilone centrale, no? Se voi guardate sui fogli, se non volete, oramai li leggo io perché è tardi, questo ci può ricordare almeno due cose fondamentali che sono di un grande valore, no? Il primo è il rapporto che ha sempre avuto la Chiesa con l'ebraismo. Voi sapete che questo è di un straordinario interesse, mentre l'Islam cancella il rapporto con l'ebraismo, cioè quando l'Islam dice che sono figli di Abramo, però nessuno di loro legge l'Antico Testamento, così come loro dicono che Gesù è il più grande profeta, ma nessuno legge il Nuovo Testamento, perché per la mentalità islamica l'Antico e il Nuovo Testamento sono corrotti. Invece per la fede cristiana dell'Antico Testamento non si può cambiare una sola virgola, è parola di Dio che va conservata, va letta in maniera tipologica, cioè bisogna vedere come Cristo è presente in essa, ma va conservata alla lettera, senza cambiarne neanche una virgola, no? Pensate che l'Apocalisse, sicuramente Don Claudio D'Oglio ne ha parlato, è il libro che contiene il maggior numero di riferimenti all'Antico Testamento. Gli studiosi non sanno dire esattamente quanto sono, ma sono fra i 300 e i 700 riferimenti. È difficile dirlo perché alcuni sono dei riferimenti puramente mentali, cioè non è una citazione esplicita, no? Pensate che l'ultimo libro della Bibbia, che è totalmente cristiano, cita almeno 300 volte l'Antico Testamento. Pensate il valore enorme che si attribuisce nella comunità a questo. Quando Giovanni Paolo II, dopo tantissimi secoli, fu papa che tornava in una sinagoga dopo San Pietro, disse tre cose che devono restare a perenne memoria del rapporto ebraico-cristiano. Trovate sul foglio i testi. Prima cosa, la Chiesa di Cristo scopre il suo legame con l'ebraismo scrutando il suo proprio mistero. La religione ebraica non ci è estrinseca, ma in un certo qual modo è intrinseca alla nostra religione, cioè non è che è una cosa esterna. È chiaro che il cristianesimo è un compimento, è diverso, ma l'ebraismo ci sta dentro, quindi noi lo veneriamo come qualcosa che sono le nostre radici. Il secondo punto, rilevato dal Concilio, è che agli ebrei come popolo non può essere imputata alcuna colpa atavica o collettiva per ciò che è stato fatto nella passione di Gesù. Quindi non è il popolo. Ogni singola persona, dice Giovanni Paolo II, si deve assumere le sue responsabilità. Il popolo ebraico nella sua stragrande maggioranza non sapeva della morte di Gesù, è stato il Sinedrio, si può prendere le sue colpe, il Sinedrio, ma non il popolo ebraico. E Gesù non è morto perché è stato ucciso dagli ebrei, ma è morto per i nostri peccati, quindi sono stato io a causare la morte di Cristo. Cristo è morto per amore mio, quindi sono io il responsabile della sua crocifissione. Il terzo punto che vorrei sottolineare nella dichiarazione conciliare è la conseguenza del secondo. Non è lecito dire, nonostante la coscienza che la Chiesa ha della propria identità, la coscienza sa di essere il nuovo popolo di Dio, aggiungo io, cioè esplicito, non ha senso dire che gli ebrei sono reprobi o maledetti. Gli ebrei rimangono carissimi a Dio, come dice San Paolo tra i Romani, che li ha chiamati con una vocazione irrevocabile. Lettere Romani, cioè se Dio chiama una persona il suo amore non tornerà mai indietro, il che non toglie che ci può essere una colpa nostra, ma se Dio ci chiama con il battesimo, con la vocazione, con il sacerdozio, la sua chiamata è irrevocabile, cioè il suo amore è indissolubile. Noi possiamo dimenticarci di Lui, ma a Lui è impossibile dimenticarsi di noi. Ricordo il mio viceparroco che quando scherzava parlava delle famiglie, eccetera, diceva io sono sacerdote, io ontologicamente non mi può mettere le corna Dio, cioè è impossibile che Dio mi tradisca, smetta di volermi bene. C'è una certezza, noi amando il mistero di Israele, sapendo che Dio oggi ama Israele perché l'ha scelto e continuerà ad amarlo, capiamo come, perché Dio non potrà mai smettere di amare la Chiesa, non potrà mai smettere di amare un battezzato, anche se è peccatore, cioè Dio lo cercherà continuamente, lo inseguirà, lo amerà, no? Sapete che proprio una lettera ai Romani che viene scritta qui per preparare, perché Paolo sa che la comunità romana ha una parte ebraica cristiana e una parte pagana cristiana, vuole riflettere sul mistero di Israele, cioè com'è possibile che Israele non abbia accolto Cristo, no? E Paolo dice la non accoglienza di un popolo ha fatto sì che noi fossimo accolti da Dio, e quindi se Dio si è servito del male di Israele per amare noi, che cosa non succederà quando Israele amerà pienamente Cristo, sarà la risurrezione dei morti, cioè è un testo di estrema speranza, no? In cui anche nel male del rifiuto Paolo vede la grandezza della salvezza. La seconda cosa che volevo sottolineare qui è questa cosa che a me sembra molto, molto ricca, molto importante. Sapete che Paolo nella lettera ai Romani, nell'ultimo capitolo, cita tantissime persone, e gli studiosi dicono che lui, senza essere mai venuto a Roma, conosce già fra 100 e 150 persone di Roma. Cioè lui, che è uno che è nato a Tarso e è stato sempre dall'altra parte del Mediterraneo, è legato da vincoli misteriosi, perché è un uomo di comunione, cioè non è un uomo solo Paolo è un gigante, ma è un gigante anche della comunione. E quindi in questo biglietto lui saluta quelli che si vedono nella casa di, saluta Aquila e Priscilla, saluta una serie infinita di donne, di uomini che si spendono per il Vangelo, di persone, ma ha questo senso di una comunità che è bella, no? Voi sapete che essere preti, essere suore, vuol dire essere persone di comunione. Cioè noi non possiamo essere persone che non hanno questo incredibile legame con tutti quanti, no? E il termine più bello che Paolo usa per chiamare le persone, io l'ho proposto a livello catechetico, ma capisco che è difficile, a me piace il termine di Paolo collaboratori di Dio. A me non mi piace il termine gli operatori della carità, mi sembra bruttissimo, cioè cos'è l'operatore, cosa vuol dire? Cioè, tu sei, se vuoi si potrebbe dire l'animatore, già un valore diverso, no? Ma l'animatore, Paolo usa questa espressione, sunergon, sunergoi, cioè sun che colla, cioè stanno insieme, sono un popolo che lavorano insieme, collaborano con Dio. Li chiama i collaboratori, io ho come collaboratore e noi collaboriamo con Dio insieme, questa, eccetera. E a pagina 11 mi sono divertito a riprendere un testo che ho trovato su un sito molto interessante di un autore della Friuli Venezia Giulia, che si è divertito a fare l'elenco di tutti quanti i collaboratori di Paolo. E ora, come ultima penitenza, li ascolterete per nome tutti quanti, per capire che cosa vuol dire essere una persona di comunione. Cioè, nelle lettere di Paolo e negli atti vengono citati, Acaico, Alessandro il Ramaio, Ampliato, Andronico e Giunia, Apelle, Apollo, Appia, Aquila, Archippo, Aristarco, Aristobulo, Artema, Barnaba, Giuseppe detto Barnaba, Caio. Non li so a memoria chiaramente. Carpio, Cefa, Claudia, Clemente, Cloe, Crescente, Crispo, Dema, Epafa, Epafrodito, Epeneto, Erasto, Erma, Ermete, Ermogene, Erodione. Eubulo, Evodia e Sintiche, Febe, Figelo, Filemone, Filologo e Giulia, Flegonte, Gaio, Gaio di Derbe, Gaio di Macedonia, Gesù detto Giusto, Giasone, Giovanni detto Marco, Giulia, Giunia, Giuseppe detto Barnaba, Giusto, Lino, Luca, siamo alla L, Lucio, Maria, Narcisso, Nereo e sua sorella, Ninfa, Olimpa, Onesiforo, Onesimo, Patroba, sì. Prisca o Priscilla e Aquila, Pudente, Quarto, Rufo e sua madre, Silvano, Sila, Simon Pietro, Sintiche, Sizigo, Sosipatro, Stachi, Stefana, S, dovremmo essere no. Terzo, Tichico, Timoteo, Tito, Trifene e Trifosa, Trofimo, Urbano, Zena, siamo arrivati alla fine Zena, c'è un numero enorme di persone, pensate che cosa vuol dire proprio che diventare preti e anche suore vuol dire essere i padri e i collaboratori di un popolo, no? È una cosa straordinaria, forse vi ho letto tempo fa un brano di Don Andrea Santoro, quello che fu ucciso in Turchia, colpito con un colpo di pistola mentre stava pregando, no? E lui quando andò via dalla parrocchia disse: io da parroco sappiate che saluto anche quelli che non ho mai conosciuto, perché io come parroco ho pregato per tutti quelli che erano nella parrocchia, anche quelli che non ho mai visto e non so come si chiamassero, perché quando io vedevo le finestre illuminate la sera e quando alzando il calice della messa dicevo questo è il mio corpo versato per voi e per tutti, io avevo in mente tutti quanti voi, no? Ecco, Paolo è una persona di comunione, cioè una persona che mentre cerca il suo rapporto con Dio, cerca la testimonianza di Cristo, vive questo in questa relazione continua, in questo dialogo dove sa valorizzare le coppie, la famiglia, il diacono, il singolo, quello che si lancia, quello che raccoglie i soldi, eccetera, e sa essere realmente colui che sostiene l'intera comunità, no? Ecco, questa piccola colonna, che probabilmente non c'era neanche ai tempi di Paolo, ma vi ricorda come era normale per Paolo entrare in un posto e sentirsi a casa sua, così per Pietro, così per gli apostoli, no? Cioè tutti questi nostri padri sono stati delle persone di comunione e Paolo si è speso per tenere uniti, come dice tra gli Efesini, gli ebrei e i pagani, cioè le fazioni che erano le più lontane ha lottato insieme a Pietro perché fossero unite. Perché dentro la Chiesa ci fosse unità. Mi faceva notare un prete tedesco che il nuovo il cardinal Koch, il nuovo cardinale della dottrina della fede, a un certo punto ha parlato nella sua prima intervista di questo dramma che la Chiesa è divisa e che bisogna recuperare l'unità. Si continuano a usare dei termini che dividono la Chiesa in fasce progressiste, in fasce tradizionaliste, eccetera, e ci sono poche persone che lavorano per l'unità della Chiesa all'interno della Chiesa, cioè che lavorino veramente perché le varie persone sentano l'unico riferimento, no? Ed è incredibile che sia il capo della dottrina della fede che ricordi alla Chiesa cattolica, cioè non a quelli esterni, l'importanza di questo evento. E quindi ci salutiamo con questo invito all'unità e alla comunione fra fratelli e sorelle.